Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera parleremo di uno dei personaggi più importanti e più influenti della scena pop e rock mondiale. Una figura che è stata nominata innumerevoli volte nel corso delle scorse puntate e che potremmo definire il prezzemolino del progetto Dharma. È apparso quando abbiamo parlato di Tesla, dell'Elephant Man, di Amanda Lear, Christiane F. e via discorrendo. Avete capito di chi sto parlando, vero? Del grande ed indimenticabile David Bowie. Sono pochi i musicisti che hanno usato l'inimmaginabile in modo così spettacolare come lui. Durante la sua carriera, durata circa mezzo secolo, è stato un innovatore senza precedenti, che ha lasciato un segno indelebile su più di una generazione. Nato nell'Inghilterra austera del dopoguerra, cresce nella periferia di Londra e viene introdotto alla musica sin dalla più tenera età grazie alla vasta collezione di dischi del fratello maggiore Terry, che Bowie definì l'inizio di tutto. Ma non solo, fu proprio Terry a fargli conoscere una delle influenze da lui spesso più citate, il classico della letteratura beat sulla strada, scritto da Jack Kerouac. Terry era il frutto di una precedente relazione della madre con un francese, che sparì immediatamente dopo l'arrivo del bambino. Era perciò un figlio illegittimo, in un'epoca in cui questo rappresentava ancora un grosso scandalo. Successivamente la donna conobbe John Jones e nacque un altro bambino, David Jones, il nostro David Bowie, che amava molto il suo fratellastro. Purtroppo, concluso il servizio militare, Terry cominciò ad avere visioni sempre più spaventose. Gli venne diagnosticata una grave forma di schizofrenia e fu ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove rimarrà per quasi 20 anni, sino al 1985, anno in cui si toglierà la vita. David Bowie sarà segnato profondamente da questo terribile episodio, a cui si ricollega il tema ricorrente dell'instabilità mentale presente nei suoi primi lavori. All'età di 6 anni, David si trasferisce con la famiglia nella periferia del Kent. Qui frequenta la scuola primaria e mostra una buona predisposizione a cantare, danzare e suonare lo strumento incubo di tutti i ragazzini delle medie, il flauto. A chi gli chiedesse cosa volesse fare da grande, rispondeva: «Sarò l'Elvis Presley britannico». A 10 anni inizia a cantare nel coro della chiesa e l'anno successivo riceve regalo dai genitori il primo sassofono, strumento musicale che rimarrà a lui sempre molto caro. E arriviamo all'adolescenza. Una sua amica dell'epoca ricorda: «David mi aveva invitato a casa sua. Ero lì a 14 anni con un ragazzo che sembrava di un altro pianeta. Avevo una casa piccola e c'erano 2 poltrone, su cui erano seduti i genitori rivolti verso la televisione. Mi preparò dei sandwich al tonno e li mangiammo, in un silenzio irreale. Non ero mai stata in una casa così fredda, in cui nessuno parlava e rideva. David mi disse: non lo dimenticherò mai, farò qualsiasi cosa per andare via da questo posto. Non ho alcuna intenzione di crescere qui». A 15 anni inizia la sua avventura artistica fondando il gruppo musicale di influenza blues The Conrads con l'amico George Underwood, che ricorda: «Eravamo ottimi amici, ci conoscevamo sin dall'elementare e un giorno decidemmo di metterci a fare musica. Inizialmente David non voleva proprio saperne di cantare e diceva: "Io non sono un cantante, sono un sassofonista". Ma in realtà aveva tutto il talento necessario per essere un frontman. Così ho fatto di tutto per convincerlo e direi che è andata più che bene. Dopo essere stato bocciato all'esame per la scuola secondaria, frequenta un istituto tecnico dove studia arte, musica e design. In questo periodo mostra un interesse per gli alieni, creando anche una sorta di rivista, fanzine, sugli UFO e sostenendo addirittura di averne visti solcare i cieli. A 15 anni subisce un colpo indelebile che cambierà per sempre la sua immagine. I suoi occhi, straordinariamente fotogenici e magnetici, furono il risultato di un pugno durante un litigio a causa di una ragazza. Pugno dato dall'amico George, che in merito dice: «È stato un errore involontario che ho commesso per colpa di una ragazza. Era un motivo futile ed infatti dopo mi ha addirittura chiesto scusa, dicendo che era stata colpa sua. era una di quelle bravate che si fanno da piccoli. Però quello sguardo è diventato il suo segno distintivo e più tardi mi disse che gli avevo fatto un favore. Il colpo ricevuto infatti gli causò la dilatazione permanente della pupilla, caratterizzando per sempre il suo sguardo e lasciandolo con una percezione alterata della profondità e della luce. Un'estate il manager di una piccola etichetta discografica invitò i Conrads per un'audizione, dopo averli visti in concerto in un locale. Il gruppo decise di eseguire un brano scritto da Bowie e questa è la sua prima registrazione in studio di cui si abbia notizia e di cui adesso vi do giusto un piccolissimo assaggio. Purtroppo l'audizione non ebbe un buon esito e contribuì allo scioglimento del gruppo. Sempre con l'amico George Underwood fonda una nuova band, The Hooker Brothers, ma anche questa ebbe vita breve e fu presto sostituita dai King Bees, con cui incise anche un 45 giri, che però vendette pochissime copie, e la band finì per sciogliersi. Si unì dunque ai Manish Boys, altro gruppo dalle sonorità blues, ed è in questo periodo che adotta ufficialmente il nome d'arte David Bowie. In seguito raccontò di aver scelto quel nome ispirandosi al coltello da caccia omonimo realizzato da James Black nel XIX secolo su commissione di James Bowie, pioniere e soldato statunitense, ucciso nella battaglia di Alamo. In merito il nostro Bowie dirà: volevo qualcosa che esprimesse il desiderio di tagliare corto, con le bugie e tutto il resto. Dai Manish Boys passerà ai Lower Third, poi ai The Bus e infine ai Riot Squad. Ma come ricorderà uno dei suoi compagni d'avventura dell'epoca, fin dal primo giorno ci si poteva rendere conto che eravamo David e il suo gruppo spalla. Sempre più orientato quindi a farsi strada da solo, a 20 anni finalmente inizia la carriera da solista, pubblicando il suo primo album, David Bowie, e contemporaneamente inizia ad esplorare il mondo dei mimi, grazie a Nancy Kemp, attore, ballerino, mimo, nonché coreografo e regista britannico, con cui inizia una collaborazione, girando con lui in tournée per più di un anno. Da lui ho appreso il linguaggio del corpo, dichiarerà Bowie. Ho imparato a controllare ogni gesto, a caricare di intensità drammatica ogni movimento. Ho imparato, insomma, a stare sul palco. E invece Kemp così ricorda: Bowie venne a vedere un mio spettacolo in un piccolo teatro. Qualcuno mi aveva dato il suo LP il giorno prima, quello chiamato proprio David Bowie. Mi ricordo la canzone When I Live My Dream. Mi innamorai subito della sua musica, della sua voce. Suonai il disco prima dello show e poi feci la mia entrata in scena. Lui era presente tra il pubblico ed io fui molto lusingato. A questo punto direi di ascoltarci questa canzone, When I Live My Dream.
When I live my dream, I'll take you with me, riding on a golden horse. We'll live within my castle with people there to serve you, happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you, or banish wicked giants from the land. You will find each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams, it's a broken heart you left me. Only love can live in my dream.
I'll wish, and the thunder clouds will vanish. Wish, and the storm will fade away. Wish again, and you will stand before me, while the sky will paint an overture, and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me, and we can live in our new land.
Lindsey Kemp, che come abbiamo visto rimase particolarmente colpito da questa canzone, così ancora ricorda: Bowie venne a trovarmi in camerino e fu davvero amore a prima vista. Il giorno dopo ci vedemmo nel mio appartamento e cominciammo subito a pianificare tutto quello che avremmo potuto fare insieme. Si innamorò del mio mondo, cominciò a venire alle lezioni al mio centro di danza il giorno dopo e preparammo insieme lo spettacolo Pierrot in turchese. La mia storia con Bowie è lunga e drammatica, di solito non amo parlarne. Quando lo faccio la reinvento un po' come voglio, pensando solo ai momenti più belli. Abbiamo condiviso la stessa passione per la cultura giapponese, in particolare per il teatro kabuki. Soprattutto, come lui ha poi riconosciuto, gli ho insegnato a muoversi sul palco. Ma già di suo aveva una grazia naturale, era favolosamente carismatico e aveva un talento versatile. Quello che ho fatto è stato semplicemente dare una forma al tutto. Bowie ha intrecciato relazioni con moltissime donne nel corso della sua vita, ma da ragazzo visse una grande storia d'amore con Hermione Fartingale, che finì con lasciarlo spezzandogli il cuore. A lei in seguito dedicò una canzone, Letter to Hermione.
The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? Quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you.
Una volta scrissi una lettera ad Hermione, che non le ho mai spedito. Così l'ho registrata e le ho inviato il disco, ricorderà Bowie. In seguito i due riallacciarono i rapporti, ma la relazione ebbe comunque vita breve. Anche a causa di questa delusione, decise di abbandonare tutto, rifugiandosi in un monastero buddista in Scozia, e vi rimase per circa un mese, praticando meditazione, e considerò persino l'idea di diventare monaco. Non dimenticò mai però del tutto la musica, che lo accompagnava sempre nella sua testa, e si rese conto che doveva tornare a Londra e che il palcoscenico era la sua casa. Iniziò a lavorare in una copisteria, lavoro che odiava, e di tanto in tanto riusciva a rimediare qualche serata, a fare qualche concerto. Il suo obiettivo era la musica, era quello il fulcro della sua vita, ed infatti nei momenti liberi continuava a comporre senza sosta. Nella primavera del 69 va a vivere con una giornalista, Mary Finnegan, madre hippie e single, che lo accolse nella sua casa, sostenendolo economicamente e diventandone l'amante. Insieme fondarono un folk club, organizzando riunioni settimanali alle quali mano a mano partecipavano sempre più persone, tra attori, poeti e musicisti. Una sorta di vero e proprio laboratorio artistico che culminerà in un festival musicale gratuito all'aperto, in cui si presentarono più di un migliaio di persone. In merito, la Finnegan ricorderà che quel giorno Bowie era molto triste perché in lutto. Il padre era morto la settimana prima, ma si esibì comunque come un grande professionista. Nessuno avrebbe mai detto che stesse vivendo un dramma del genere. Questo evento verrà cantato nella famosa canzone Memory of a Free Festival, che adesso vi faccio ascoltare. Mary Finnegan, fidanzata di Bowie dell'epoca, di lui dirà: era davvero un gran disordinato, non faceva mai nulla a casa a meno che non fosse proprio necessario. Mi conquistò in maniera romantica, preparandomi un'ottima cena e portandomi infine nella sua stanza, dove aveva creato una sorta di nido con dei cuscini e dove mi fece ascoltare la sua musica. Mi innamorai pazzamente di lui. Ma l'idillio durò solo qualche mese, perché ad un certo punto lui incontra la 19enne statunitense Mary Angela Barnett, colei che diverrà la sua prima moglie, e nonostante il dolore, alla Finnegan toccherà ammettere. Angie lo rendeva felice, era una persona organizzata, generosa ed amichevole, il complemento perfetto per lui. Era una donna di grande cultura, aveva viaggiato tanto, aveva frequentato le scuole in Svizzera e parlava un ottimo francese. Era sempre positiva, gli diceva che era fantastico e lui l'adorava. È un periodo buono questo per Bowie, che assapora il successo commerciale con l'uscita di Space Oddity, quando il mondo era affascinato dall'Apollo 11. La canzone viene usata dalla BBC nello speciale dedicato all'allunaggio e diventa prima nelle classifiche. Impossibile non conoscere questo pezzo. Ma quanti di voi conoscono il brano Ragazzo solo, ragazza sola? Che altro non è che la versione italiana di Space Oddity, seppure con un testo assolutamente non attinente all'originale. Ve la faccio ascoltare. We'll be right back.
La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte, una voce che mi parla, chi sarà?
Dimmi ragazzo, solo dove vai? Perché tanto dolore? Hai perduto senza dubbio un grande amore, ma di amore è tutta piena la città. No, ragazza sola, no, 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 stavolta sei in errore. Non ho perso solamente un grande amore, ieri sera ho perso tutto con lei.
Con lei, i colori della vita,
Angie, che ormai era diventata sua moglie, lavorò duramente per aiutare Bowie, tenendo ad esempio i contatti con gli agenti, curando le pubbliche relazioni, prenotando le sale dove doveva esibirsi e via discorrendo. Contribuì inoltre alla nuova immagine del marito, consigliandogli i costumi e le acconciature. In questo periodo David registra anche il brano rimasto inedito, Tired of My Life, brano che aveva composto all'età di 16 anni e che adesso vi faccio ascoltare in versione demo.
I don't know why, but I'm tired of my mind. Pain is over me, overloading. I don't know why, but you're trying to be kind. Take off your silver smile, throw your head back and cry. Which game is best for me? Which can I bear? You don't perceive, so I'm leading you away. Home where you've never been, none returning. So cry. Into pieces, shake a branch upon the snow when the sun is defeated. Pull the curtains on yesterday and it seems so much later. Put a bullet in my brain and I make all the papers.
Le canzoni di Bowie prodotte in questo periodo sono una più bella dell'altra. Impossibile non menzionare The Man Who Sold the World, che ha ispirato il titolo della puntata di questa sera. Bowie, The Man Who Changed the World, e così in effetti è stato.
Up on the stairs, we spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Ai più giovani sarà sicuramente venuta in mente la cover dei Nirvana, fatta anni dopo. In merito, Bowie disse: «Quando suono The Man Who Sold the World, ci sono sempre un sacco di ragazzini che mi dicono: è fantastico che tu faccia una canzone dei Nirvana. E io penso: fottetevi, piccoli segaioli!» Con l'uscita del nuovo album, anche i Dori vengono alla luce nuovi incredibili brani, tra cui l'indimenticabile Life on Mars.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Ma la vera consacrazione avviene nel 1972 con l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, a seguito del quale porta in tournée uno show dove Bowie e il personaggio di Ziggy Stardust finiscono col fondersi. Vestito in attillate calzamaglie colorate, costumi sgargianti e capelli rosso fuoco, presenta questo spettacolo a platee sempre più numerose, venendo catapultato definitivamente sotto la luce dei riflettori dei media britannici e non solo, conquistando un enorme successo sia di pubblico che di critica. Ed è proprio durante questo periodo di grossa popolarità che sulla rivista musicale britannica Melody Maker dà un'intervista destinata a creare scandalo, dichiarando senza mezzi termini di essere gay. Questa confessione suscitò un grosso clamore perché all'epoca affermare la propria omosessualità non era di certo una cosa abituale. Il successivo lavoro in studio fu l'album Aladdin Sane. Il titolo nasce dal gioco di parole che riflette la doppia personalità di Bowie di quel periodo. Da una parte il soprannaturale sano Aladdin, Aladdin Sane, e dall'altra il ragazzo folle, Aled Insane. Celebre divenne l'immagine di copertina del disco, col fulmine rosso e blu disegnato sul volto. Di questo disco adesso ci ascoltiamo The Gin Genie.
Small Jean Genie snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little Greenie. Ooh. Get back on it. Jean Genie lives on his back. The Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gin Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little Greenie.
Sempre in questo periodo, ad inizio anni 70, Bowie intreccia un intenso quanto breve legame con la splendida Amanda Lear, che come vi ho raccontato nella puntata a lei dedicata, e se non l'avete ancora ascoltata trovate il podcast qui sul sito della radio, Bowie scoprì vedendola sulla copertina dell'album For Your Pleasure dei Roxy Music. Fu lui stesso a convincerla a tralasciare la professione di modella per abbracciare la carriera di cantante, finanziandole anche alcuni corsi di canto e danza. Nel brano Sorrow possiamo sentirli duettare assieme.
Eyes are blue,
Arriviamo all'album Diamond Dogs, contenente brani di successo come Rebel Rebel. Per promuoverlo, Bowie diede il via ad un tour spettacolare, fortemente scenografico e teatrale. Purtroppo però questo periodo coincise con l'aumento della dipendenza da cocaina. In merito vorrei raccontarvi un aneddoto curioso che coinvolse lui, Iggy Pop e Debbie Harry dei Blondie, che nella sua autobiografia così ricorda. Una volta David e Iggy stavano cercando della droga, ma il loro contatto a New York era morto, quindi erano fuori dal giro. Un mio amico mi aveva dato un grammo di cocaina, ma a stento lo avevo toccato. Non mi interessava molto perché mi rendeva agitata, tesa, e avevo una cattiva influenza sulla mia voce. Quindi andai al piano di sopra, con la mia dose, e loro se la fecero tutta in un colpo solo. Subito dopo David tirò fuori il pene, come se io fossi la controlla cazzi ufficiale. Le misure di David erano ben note e amava tirarlo fuori sia con gli uomini che con le donne. Era divertente, adorabile e sexy. Non lo toccai, ma pensai, beh, niente male. Più ribelle di così, beh, non ci resta che ascoltarci Rebel Rebel. A metà degli anni 70 viene pubblicato l'album Station to Station, a cui fa seguito una tournée di 3 mesi e mezzo tra Europa e Stati Uniti. Ed è proprio di questo periodo il nuovo personaggio di Bowie, il Duca Bianco. Con questo suo nuovo alter ego, che segnò una delle tante svolte artistiche nella sua carriera, impersonava un personaggio aristocratico, impeccabilmente vestito in abiti eleganti, camicie bianche, pantaloni e panciotti neri. Un cantante raffinato che si esibiva in performance struggenti di intensità romantica, pur rimanendo freddo come il ghiaccio. Per ammissione dello stesso Bowie, il Duca era un aristocratico pazzo e decadente, un superuomo senza emozioni. I concerti, radicalmente diversi da quelli precedenti, tendevano al minimalismo più assoluto. Bowie, con i rossi capelli pettinati all'indietro, saliva sul palco accompagnato dalla sola illuminazione di un faro bianco e un'inesistente scenografia. Superato lo sconcerto dei fan abituati al David Bowie scintillante dal periodo di Ziggy Stardust, il successo del tour fu enorme e ben presto il pubblico iniziò ad amare il Duca, e fu in questo periodo che iniziarono a circolare le prime voci di un Bowie vicino ai movimenti di estrema destra. Ma di questo parleremo il prossimo mercoledì sera. Salutandovi sulle note di Wild is the Wind, vi ricordo che potete mettervi in contatto con il progetto Dharma tramite la pagina Instagram, che è scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, un bacione e a presto!
Will Radio Bandiera Nera.